dal Vangelo secondo Giovanni.
Gloria a te, o Signore.
In quel tempo Gesù disse: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore offre la vita per le pecore. Il mercenario, invece, che non è pastore e al quale le pecore non appartengono, vede venire il lupo, abbandona le pecore e fugge, e il lupo le rapisce e le disperde. Egli è un mercenario e non gli importa delle pecore. Io sono il buon pastore, conosco le mie pecore, e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me, e io conosco il Padre, e offro la vita per le pecore. E ho altre pecore, che non sono di questo ovile. Anche queste io devo condurre. Ascolteranno la mia voce, diventeranno un solo gregge, un solo pastore. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita per poi riprenderla di nuovo. Nessuno me la toglie, ma la offro da me stesso, poiché ho il potere di offrirla e il potere di riprenderla di nuovo. Questo comando ho ricevuto dal Padre mio». Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Per voi che state in piedi, se venite su, c'è posto a sedere per tutti dietro l'altare. Potete salire.
Come vedete è un ovile spazioso questa chiesa, quindi le pecore si accomodano. Grazie a tutti di essere qui e di celebrare con noi la gioia della Pasqua ancora una volta in questa domenica con un Vangelo così impegnativo, così strano, che dice delle cose belle e strane, potremmo dire. Perché vedete, ad una prima lettura, e credo sia una lettura corretta, noi ascoltiamo la parola di Gesù che ci ricorda come tutto il popolo che lo segue e lo seguirà non sarà mai abbandonato da Lui, perché è conosciuto da Lui e perché quel popolo che siamo noi lo conosce, lo sperimenta. Ricordiamoci sempre che conoscere nella Bibbia vuol dire soprattutto e primariamente non conoscere con la testa, ma sperimentare. Ecco, noi seguiamo Gesù perché sperimentiamo che è vero che ci ama, che è vero che non ci abbandona, che è anche vero che ci precede. È proprio tutto vero quello che ci ha detto. E quando ascoltiamo queste parole come questa del capitolo 10 del Vangelo di Giovanni, io credo che tutti in qualche modo ci sentiamo rincuorati, rasserenati, ci sentiamo, ma diciamolo un po', anche un po' coccolati, e ne abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno tutti di essere un po' coccolati ad ogni livello, quello più privato, personale, quello più spirituale. Ecco, pensare a questo Dio materno che ci abbraccia e non ci lascia e che ci coccola un po', ci fa bene, e godiamocelo un po' questo Dio, e non preoccupiamoci di dargli queste connotazioni che ci sembrano così umane, ma è proprio quello il punto, è proprio perché sono così umane che in noi fanno un grande effetto e una grande gioia. Eppure, malgrado questo, oltre a questo, queste parole di oggi mi sembrano dire qualcosa di più, perché le immagini che Gesù usa sono immagini consuete per quel mondo, un po' meno per il nostro, le dobbiamo mediare, ma sono immagini che immediatamente ci dicono e ci danno la possibilità di sperimentare quei sentimenti di cui dicevo qualche istante fa. Eppure, oltre a questo, c'è qualcosa in questo testo che a me continua a sorprendermi, perché a volte ci sono immagini di Gesù che sono chiare e conformi, i paragoni, le similitudini, le metafore, le allegorie che Gesù fa sono conformi a quello che noi viviamo. E a volte però Gesù, per dire, per poter trasmettere quanto Dio sia vicino e compromesso con la nostra vita, usa queste immagini, però le forza anche un po'. E non so se ci siamo accorti, alla lettura di questo testo, che alcune di queste immagini sono un po' forzate da Gesù. Che cosa fa un pastore? Un pastore raduna le sue pecore, le mette in un ovile, poi le fa uscire nel recinto, poi apre il recinto, le fa uscire per il pascolo, le segue per il pascolo, le fa ritornare nel recinto, le fa riposare, poi torneranno nell'ovile e così via. E così via ogni giorno della vita. Ma il pastore fa questo ed è importante. Ma quando il testo dice che il buon pastore offre la vita per le pecore, io credo che Gesù qui forzi la similitudine. Un pastore non muore per le sue pecore. Le ricerca, le cura, le segue, vuole loro bene. Le chiama ciascuna per nome, c'è proprio un rapporto affettivo, però non muore per loro, non muore per loro. E invece questa prima forzatura mi sembra veramente un grande annuncio di questo Vangelo, perché è un pastore talmente innamorato delle sue pecore che in qualche modo sembrano diventare quasi più importanti di lui, al punto che lui si può addirittura mettere in secondo piano purché loro possono continuare a stare nell'ovile, nel recinto e nel pascolo aperto. Ecco, Dio è proprio così. E qui non si poteva, Gesù non poteva che forzare la similitudine e dire che accudisce, e dire che accompagna, e dire che nutre, e dire che protegge. Probabilmente si arriva il lupo, caccia il lupo con delle bastonate, ma non muore. E invece no. Vive e muore per le sue pecore. Qui la similitudine non bastava più. È stata necessaria per poter capire il rapporto di amore, affetto, custodia e cura che Dio ha con gli uomini, ma quello che Dio ha per gli uomini è di più di quello che un pastore ha per le sue pecore, anche se si usa questa immagine per evocarlo. E questa è una prima frattura, una dolce, straordinaria, per noi assolutamente meravigliosa frattura, perché Dio va oltre tutte le similitudini possibili, ma spezzando quella similitudine spezza anche un'altra questione. Il regime sacrificale per il quale l'uomo deve far morire qualcosa perché Dio lo accetti, è spezzato dal suo contrario, perché è Dio che fa morire qualcosa perché l'uomo non si perda, è il contrario. E allora Dio forza la similitudine, ma forzando la similitudine forza anche se stesso e forza l'immagine che ciascuno di noi ha di Dio. E questo è il primo grande colpo di questo Vangelo di oggi, di queste parole che oggi Gesù offre a tutti noi. Secondo, c'è un secondo modo di spezzare. Un pastore si occupa delle pecore sue, non quelle di un altro pastore. Ebbene, la similitudine a sua volta viene forzata, ancora una volta, perché Gesù ricorda ai suoi interlocutori che tutta l'umanità ha il diritto di essere curata dall'amore di Dio, anche se formalmente non fa parte di un ovile, di un recinto, di uno spazio aperto specifico. Io ho anche altre pecore che non sono di questo ovile. Non ha solo il suo mondo del suo tempo, il mondo ebraico, non ha solo il nostro mondo, il mondo cristiano nelle sue varie denominazioni. Gesù non vuole assolutamente che nessuno si appropri di lui e dica: è mio e non è tuo, perché questo è l'infantilismo dello spirito. Certo, si passa per un'appartenenza, non c'è dubbio, ma non si può morire in un'appartenenza, perché lo spirito è libero in ciascun uomo. Passiamo per la fase in cui diciamo: è mio, ma come quando siamo bambini, il rapporto col mondo circostante inizia dicendo: è mio, è mio, è mio, è mio. Ma se continuiamo a dire è mio fino alla fine dei nostri giorni, stiamo soli con le nostre cose che sono mie, ma sono mie nella mia solitudine. E allora da grandi, piano piano, impariamo che forse è mio non è che una parola di mediazione. Aiuta a stare in un mondo, ma a un certo punto deve esplodere. E lo stesso Gesù, figlio di Dio, si assoggetta a questa regola fondamentale di umanità e non pretende che tutto sia suo. Ho altre pecore, non sono di questo ovile, e devo curare anche quelle. Uno sguardo universale di Dio su tutti gli uomini. Seconda frattura di questo testo. Terza frattura di questo testo. La terza parte che abbiamo ascoltato. Se il pastore è così, se lui e il padre sono così, noi siamo amati gratuitamente. E dovremmo uscire una volta per tutte dall'idea che Dio ci chieda qualcosa per poterci amare. Perché con lui la questione è un'altra, è che ci chiede di poterci amare. Non chiede a noi qualcosa per amarci, come condizione. Non ci chiede nulla, ci chiede solo di lasciarci abbracciare dal suo amore. A volte preferiremmo che ci chiedesse qualcosa, e magari lo diciamo e lo viviamo così, perché in qualche modo lo paghiamo, ma non vuole essere pagato, vuole essere accolto. Ebbene, questo vale per tutti, ma secondo le parole che abbiamo ascoltato, sembra non valere proprio per Gesù. Terza frattura di questo testo. Per questo il Padre mi ama, perché io offro la mia vita. In qualche modo al Figlio sembra che il Padre ponga una condizione, quella che non pone agli uomini. È straordinario. A noi non la pone, al Figlio sì. Perché se il Figlio non ama gli uomini e non dà la vita agli uomini, il Padre perderebbe tutti i suoi figli. Terza frattura di questo Vangelo. Un Vangelo, un testo di Vangelo, che forse ha per filo comune la rottura di ogni confine. Non possiamo più immaginare che il popolo di Dio sia rinchiuso in un recinto controllabile e controllato. E oggi questo non è solo un richiamo ai pastori, ma è anche la testimonianza che c'è un popolo, e siamo noi, diciamolo, che non abbiamo più intenzione di farci guidare in un'obbedienza assoluta senza il dono vero che Dio ha dato a tutti, la libertà. Il mondo contemporaneo è così. E se le religioni, compresa la nostra, non lo capiscono, non serviranno più a niente. E invece io credo che servano, perché ci mediano il rapporto con Dio. Ma lo fanno e lo possono fare se ascoltano e guardano l'immagine con cui ciascuno di noi è stato creato, pensato, voluto e amato, la sua unicità e la sua libertà. Questo di oggi è un Vangelo che fonda una vera teologia della liberazione, non solo in senso politico, in senso sociale, ma in senso profondamente antropologico. Un Vangelo come questo ci dice che Dio non è più davanti a noi il padrone, e ce lo dice, e muore e vive per noi. Cosa ci poteva dire di più, se non queste tre straordinarie fratture? Un Vangelo pasquale.